Ciao, sono Giada Arena e questo è Nuda e Cruda, un podcast sincero che fa ridere ma anche riflettere e oggi riflettiamo con un ospite autorevolissimo che è in collegamento in questo momento, niente po' di meno che da Padova o
Leonardo Bianchi. Ciao
Blicero per qualcuno.
Giada, però non sono autorevole per niente. Cioè...
Tu sei mega autorevole che mi so dimenticare di dire la tua bio. Che è, due punti, scrive di politica e attualità per Vice Internazionale e altre testate ed è l'autore di La gente, viaggio nell'Italia del risentimento, che è uscito nel 2017 per Minimum Fax e oggi è qui per parlare con me, non a caso, di Italia, italiani, storia d'Italia, pasta asciutta.
Italia agli italiani.
Italia agli italiani, e, pasta asciutta, pizza e mandolino, appunto. Sigla.
Nuda e cruda.
Ok, allora io devo fare una premessa, che questa puntata è già stata registrata, la registrazione non era granché e quindi abbiamo deciso di rifarlo. Come insegna il maestro, doveva andare così, fratelli, la rifacciamo come se fosse la prima volta.
Ormai è un format, sono tipo i discorsi al caminetto di Roosevelt.
Oddio, come si chiama quel film in cui il protagonista rivive sempre la stessa giornata?
Il giorno della marmotta.
Il giorno della marmotta, esatto. E noi rifacciamo sempre la stessa puntata. Quindi
Sì,
speriamo che stavolta vada
parlando delle stesse cose, sì.
dei vecchi pazzi. Speriamo che vada bene, altrimenti io significherà che la facciamo un'altra volta e via così, insomma. E tra l'altro, angolo delle curiosità, rispetto alla prima volta in cui abbiamo registrato questa puntata, Blicero ha un microfono bellissimo che lo rende una via di mezzo tra uno streamer e Luca Ward e sicuramente dà il via alla sua carriera futura nella ASMR.
Sì, ASMR politico, proviamo, che ne so, metto i discorsi di Andreotti o di Moro.
Bello,
È un'idea
bello.
però, è un'idea.
Guarda, pensaci, di solito mi faccio pagare per queste idee, te la sto da gratis.
Sì.
Ti dico che secondo me funziona. E comunque citando Andreotti, mi dai il là per partire con il primo dei discorsi che vorrei fare con te come se fosse la prima volta. Cioè, entrambi abbiamo delle ossessioni molto sviluppate e molto specifiche per alcuni fatti della nostra storia più recente, degli ultimi 50 anni circa, e in particolare per gli anni di piombo e dintorni. Quindi ti volevo chiedere di svelarci, slash, raccontarci i tuoi tre momenti preferiti di quel periodo, insomma un periodo drammatico, nessuno sta sminuendo la gravità degli anni di piombo, però comunque sono molto interessanti.
Forse il periodo più, di sicuro il periodo più tumultuoso dopo dopo il secondo dopoguerra, il periodo un po' più effervescente dal punto di vista politico, culturale, storico. Molte delle, insomma, ha lasciato un'eredità culturale non indifferente. Comunque, la prima storia a cui sono legato, tra virgolette, ossessionato è il golpe borghese, di cui si è celebrato il 50° anniversario quest'anno.
Tanti
L'8.
auguri.
Tanti auguri, Giunio. Il tentativo di colpo di Stato che l'8 dicembre 1970 aveva rischiato di fare svegliare l'Italia in una dittatura militare sul modello di colonnelli in Grecia. Ed è sempre stata una vicenda trattata come se fosse un mezzo scherzo, la sentenza della Cassazione che aveva assolto tutti i cospiratori parlava di un conciliabolo di 4, 5, 60enni, cioè come se fosse un ritrovo di quattro vecchietti, anzi
Una
anche vecchi.
briscola, una
Sì, una
briscola.
briscola, esatto, in cui magari qualcuno si è incazzato perché ha sbagliato il conteggio dei numeri, queste cose qua. Ah, invece era un tentativo di colpo di Stato vero e proprio, insomma, sono emerse poi negli anni, grazie alle inchieste, ai documenti riservati, tutta una serie di coinvolgimenti che andavano ovviamente dall'onnipresente P2 a apparati dello Stato.
Bell'altro altrettanto onnipresente Giulione Andreotti.
Cioè, il più grande mistero del golpe borghese è che mentre i congiurati, cioè che erano tutti ex militari, ex naturalmente fascisti, erano entrati dentro il Viminale, che dovevano occuparlo quella notte, ed è arrivata la chiamata di abortire la missione. Non si è mai saputo perché, tra le varie ipotesi che circolavano, è che Giulio, insomma il divo, avesse alzato la cornetta e detto al principe Junio Valerio Borghese, che è uno dei tanti fascisti salvati dalla CIA dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non era il caso di andare avanti. Però fatto sta che la verità storica è che dal 69, cioè da Piazza Fontana, la prospettiva di un colpo di Stato era assolutamente reale in un paese come l'Italia.
Consiglio per chi non è appassionato o interessato a questa storia, non lo conosce, il gioco di carte fatto da un gruppo di ragazzi italiani, We Are Muesli su Instagram, che ricostruisce la storia del golpe borghese. È un gioco che purtroppo puoi fare praticamente solo una volta, perché dura 3 ore e una volta ricostruito tutto quanto e risolti gli indizi, non ha più senso giocarci, però sono delle ore davvero bellissime. Tu non ci hai mai giocato, giusto?
No, no.
Allora chiediamo agli
Chiediamo
amici.
di darci una copia, infatti. Spudoratamente lo chiediamo,
Gli
senza
amici di
vergogna.
Musili, se per favore ci mandano un mazzo di carte, potremmo fare tipo una diretta in cui io e te giochiamo per 3 ore al gioco del golpe
A
borghese.
Capodanno.
Sarebbe interessante. Io la butto là, se ci state ascoltando, per cortesia, mandateci sto mazzo di carte. Comunque ti avevo chiesto 3 momenti storici,
Sì.
siamo ad uno, poi secondo.
Allora, il secondo è la vicenda del professor De Tormentis, che è un'altra,
Soprannome incredibile.
soprannome incredibile, che è un'altra storia dimenticata, che è la storia di un gruppo di funzionari di polizia che ha un unico compito, quello di torturare brigatisti. Dalla fine degli anni 70 fino all'inizio degli anni 80, cioè quando le Brigate Rosse si sfaldano e viene dichiarata conclusa la lotta armata. E il professor De Tormentis, appunto, era colui che insieme ad altri agenti aveva sistematizzato il waterboarding.
Quindi
Ed è.
waterboarding before it was mainstream.
Sì, infatti in una intervista il professor De Tormentis si è proprio vantato, rivendicando quasi con orgoglio il fatto che gli italiani non hanno nulla da invidiare agli americani. Cioè, queste tecniche, insomma, le facevamo prima che fosse mainstream, appunto come dici tu. Quindi inutile che ci venissero a insegnare la tortura, perché modestamente noi la sappiamo fare molto bene. Parliamo di torture in cui sono incluse anche abusi sessuali, anche violenze feroci contro le donne,
Beh,
forme di.
diciamo che lo Stato italiano c'ha qualche problemino con la tortura, anche diversi conti aperti, come la Diaz, Cucchi e compagnia. Questa storia qui ci mostra che, insomma, è nel DNA di un certo tipo di forze dell'ordine da un bel po', ecco.
Questa è un'altra vicenda che è molto poco conosciuta e non è un caso perché appunto ciclicamente in questo paese succedono, tu appunto hai citato la Diaz, è come se si ripartisse sempre dallo stesso punto, cioè quello iniziale, cioè non è mai successo niente del genere, si parte sempre dalla prima volta, invece no, c'è proprio tutta una cultura anche, se vuoi, dell'impunità e una cultura profondamente antidemocratica che scorre nelle forze dell'ordine, non solo di questo paese.
È un eterno ritorno all'uguale, e quell'uguale è Tarallucci e Vino. Italiani, brava gente, volemose
Certo.
bene, e tutta la compilation.
Sì.
Ma poi cosa ne è stato de Tormentis?
Allora, sono stati fatti dei processi, è stato fatto un processo che non ha portato a nulla, esattamente come il golpe borghese, e poi niente, ha fatto la sua carriera tranquillamente.
Ah, pensa.
È soprattutto la reazione che forse è la cosa che mi fa più paura, cioè non ci sono mai conseguenze, interne soprattutto.
Sì.
Proprio qualche settimana fa, la ministra Lamorgese, insieme al capo della polizia attuale, hanno promosso due o tre funzionari che erano quelli che avevano portato le Molotov dentro la Diaz e sono stati condannati, cioè con sentenza definitiva. E niente, sono stati promossi, hanno fatto carriera. Piccolo inciso, questo, se mai ce ne fosse bisogno di avere la riprova, è la dimostrazione del fatto che non è che se un ministro dell'interno non ha un account Twitter o un account Instagram dove posta le fette di Nutella e il sugo star, allora è automaticamente migliore di chi l'aveva preceduto e meno autoritario, repressivo o quello che vuoi.
Sì, diciamo che è proprio nella genetica della figura del ministro dell'interno avere il potere di fare delle cose piuttosto controverse, anche appunto senza foto su Instagram con la zizzona di Battipaglia, ecco.
Sì,
Ho
esatto.
improvvisamente voglia di zizzona di Battipaglia. Se c'è qualcuno che produce zizzone di Battipaglia all'ascolto, per favore ci potete mandare a me a Blicero due zizzone. Tu sei intollerante ai latticini, le puoi mangiare?
Un po' sì, cioè
Ah,
devo stare
cazzo.
attento.
E vabbè, allora solo a me non mi perdonerei mai. È così, si sdrammatizza. E, andiamo avanti. Il terzo momento magico dei tuoi anni 70 slash 80.
Terzo è il caso di Ludwig.
Ah, faccio finta di sorprendermi come se non avessimo trascorso metà della scorsa puntata a parlare di Ludwig.
Sì, metà della scorsa puntata e ore in varie chat.
Io non so se in Italia ci sono tante più persone ossessionate da Ludwig
Secondo me
rispetto a
ci
noi. A
sono. Ci
parte
sono, ci sono.
neonazisti, dico.
No, non sono neonazisti.
Ma raccontiamo
Comunque,
la storia di
raccontiamola
Ludwig.
perché vuoi raccontarla tu?
Forse sì, forse me la
Dai.
sento. Allora, la storia di Ludwig è avvenuta più o meno all'inizio degli anni Ottanta, quando due ragazzi di famiglie benissimo veronesi, più o meno ventenni, che studiano, mi sembra, matematica e fisica all'università, quindi persone rispettabilissime, vengono arrestate mentre stanno provando a dare fuoco a una discoteca nel Mantovano piena di gente. Gli inquirenti collegano un po' i puntini e scoprono che questi due sono Ludwig, che è questa identità collettiva, un po' tipo l'Uderblissett del crimine, che aveva come missione il purificare la società. E dopo aver ucciso omosessuali, rom, tossicodipendenti, mandavano delle lettere di rivendicazione ai giornali, scritte con le lettere runiche, con una bella svastica e il motto in tedesco, Dio è con noi. Il gesto più probabilmente pirotecnico, nel vero senso della parola, è stato il loro dare fuoco a un cinema porno di Milano, uccidendo sei persone, se non erro, per punirle, insomma, del loro essere dei peccatori. E poi ovviamente queste lettere di rivendicazione sono deliranti sotto ogni punto di vista, cioè per esempio questo rogo al cinema porno era stato rivendicato come il rogo di Cazzi e così via, che è un certo estremismo di destra che genera mostri.
Sì, cioè qual è il punto centrale della vicenda, secondo me? È che chiaramente una storia del genere non poteva che nascere a Verona, che Verona è una città molto particolare, perché è stata la sede di fatto della RSI, È una città in cui negli anni 60-70 una parte della borghesia, la cosiddetta borghesia nera, cioè in caso di colpo di Stato comunista, come insomma, sospettavano, come si aspettavano loro, cioè di presa del potere da parte dei comunisti, cioè erano pronti a fare resistenza armata. Parliamo Gladio, Rosa dei Venti, altre cose. Quindi Ludwig si innesta in un contesto in cui cioè, un ragazzo di buona famiglia ha molte più probabilità di diventare nazista rispetto ai suoi coetanei e omologhi in altre città d'Italia. Adesso non è più così forte, anche se comunque rimane la città più di destra in Italia, non ci sono, questo non ci sono dubbi.
Sì.
E cioè la grande questione aperta del caso Ludwig è: sono stati solo loro due? Probabilmente sono stati solo loro due. Di sicuro c'è che forse era sei, guardandola anche un po' con il senno di poi, cioè nel XXI secolo, diciamo che sono stati dei precursori di una forma di terrorismo di estrema destra che poi abbiamo visto all'opera più sistematicamente o in altri paesi come gli Stati Uniti o più nei tempi, no, nei tempi recenti, insomma parliamo di Christchurch. Ma cose di questo genere, quindi un terrorismo,
Macerata.
sì, quindi un tipo di terrorismo, di violenza politica non strutturato, cioè non paramilitare, ma più, molto più fluido. Molto probabilmente se fossero, come aveva detto tra l'altro uno dei due Ludwig, cioè Marco Furlan, se non fossero stati beccati, sarebbero arrivati a uccidere anche gli immigrati. Questo sicuramente.
Sì, in
È
realtà.
davvero una vicenda di cronaca nera barra politica, forse la più cruenta degli ultimi 40 anni, 40-50 anni.
Se la contestualizziamo, sotto un certo punto di vista politico, io credo assolutamente che sia la vicenda più cruenta degli ultimi anni, perché poi se ci allarghiamo alla cronaca nera generica, mi vengono in mente altri illustri veneti come Stevanin, che aveva delle modalità mostruose, e altri come lui, però di omicidi, diciamo, politici
Però lì
di
non
Ludwig.
c'era, cioè Stevanin and Company, tra l'altro poi cioè, si ritorna sempre a parlare del Veneto, eh.
Centro del mondo. Io ho una strana ossessione per i criminali veneti. Non so perché.
Sì, ma perché sono bestiali, cioè fanno delle cose, anche Pietro Maso se ci pensi, cioè
È
sono due...
vero, ma poi che zarro è diventato Pietro
Sì,
Maso?
cioè
L'hai
sono due...
visto
Sì.
ultimamente?
Vabbè, ma
Pazzesco.
ormai è diventato una specie di guru di self-help quasi.
Sì, ma sembra Fabrizio
Sembra Tom Cruise,
Corona.
sì, una via di mezzo tra Fabrizio Corona e Tom Cruise in Magnolia, cioè una specie di pick-up artist.
Ma chiudiamo questa parentesi di
Non lo so, secondo me ci stiamo addentrando in territori che è meglio non esplorare qua.
no, lasciamoli inesplorati. Allora, io poi ti volevo chiedere una cosa che ti avevo chiesto anche l'altra volta e che mi aveva molto divertita. Adesso te la richiedo. Spero che tu abbia dimenticato la risposta, così c'è l'effetto sorpresa di nuovo. Visto che tu conosci molto bene, gli italiani, ti volevo chiedere tre aggettivi per definire gli italiani.
Sì, allora, a parte che non conosco bene gli italiani, a malapena conosco me stesso, quindi figurati 60 milioni di persone.
Beh, ma è
Secondo
eutanalisi.
me, sì, diciamo così. Allora, guarda, ti direi sicuramente vittimisti, su questo poco ci piove, incoerenti e, contrariamente al mito dell'italiano accogliente e così via, direi anche abbastanza escludenti.
Ci sono degli avvenimenti anche recenti, penso per esempio a l'ultimo anno, al Covid e tutto il resto che dimostrano, secondo te, in modo lampante questi aggettivi che ho appena usato.
Ricordiamoci che siamo partiti a gennaio, febbraio, con una caccia al cinese. Ovviamente non è successo solo in Italia, però cioè, qua ha assunto dei picchi
Sì, siamo passati dalla caccia al cinese, alla caccia al runner, alla caccia al fuorisede che tornava di corsa col treno da mamma, poi non mi ricordo più.
Però quest'estate la portavano solo i migranti.
Ah, è vero, erano tornati in auge, giusto,
Gli
i
stessi che
migranti.
però all'inizio erano immuni, ti
Ah, è
ricordi? Che
vero, Madonna, me l'ero
uno, che non, non
dimenticato.
si prendono i neri, perché sono solamente migranti uguali neri in questo paese, non prendono il Covid. Cioè sono immuni, si vaneggiava di protezione data dal vaccino, penso per la tubercolosi o altro. Chiaramente erano tutte bestialità razziste. Cioè è impossibile che 3 mesi prima sei immune e 3 mesi dopo sei l'untore principale. Cioè, o sei l'uno o sei l'altro, non puoi essere tutti e due insieme. Il fatto che ci fosse questa leggenda del nero immune, in realtà nascondeva un fatto ben più grave e atroce, cioè le persone migranti, cosiddetti irregolari, non possono accedere, non hanno accesso al sistema sanitario, per quello non venivano registrati. Per questo ti dico escludenti, perché tutta l'architettura istituzionale sulla cosiddetta accoglienza in realtà si fonda su un'idea d'Italia che è esclusivamente bianca, cristiana e che cerca di espellere o di non far entrare chi non si conforma a questo ideale.
Sì, appunto, poi qua dovremmo aprire un discorso molto ampio e molto complesso, che è la nostra terribile abitudine a rinnegare o minimizzare un passato ultracolonialista, ultrarazzista e ultra molte altre
C'è
cose.
anche un video dove
È
spiego il
vero,
motivo.
messaggio pubblicitario. Vedi come ho fatto a dimenticarmi, scusa. Su Vice c'è un video con appunto proprio Leonardo Bianchi che debunca il mito di italiani brava gente. Ma invece, per stemperare, tuo momento comedy preferito che incarni i vizi degli italiani di qui sopra degli ultimi mesi? Perché l'altra volta ne erano usciti diversi, stavolta ti chiedo il tuo preferito.
Sì, a parte che non è che ci siano stati tanti momenti comici in
No, no,
quest'anno,
no, no,
diciamoci la
esatto.
verità.
Un anno drammatico, raccomando a tutti il distanziamento sociale, la mascherina, la mochina e non fate gli stupidi. Ma oltre a questa pubblicità, progresso, nella tragedia che è stato il 2020, sono stati dei momenti che io considero boh, cioè.
Tipo?
Assolutamente grotteschi, comici. Beh, mi ricordo che l'altra volta citavamo quella foto epica fatta a Rimini dal drone con cos'è, la polizia locale
Sì, la polizia municipale, sì. Sì,
che ferma un signore, ma è una foto stupenda. Cioè,
che
una
da solo
foto
stava prendendo il sole
su una
in
spiaggia
spiaggia. Non
vuota.
c'era nessuno, non c'era presenza umana nell'arco di 750 km quadrati, probabilmente.
E questo drone ha scattato questa foto che secondo me è da Pulitzer, è
Capolavoro.
oggettivamente, artisticamente
No, vabbè, incredibile.
eccezionale.
Sì, no, ma quella proprio la foto, quello è, cioè, Italia 2020.
E quella poi è anche distopia pura, perché poi è fatta dal drone, capito? In questo spazio vuoto, sembra Mad Max, è bellissima, è bellissima. E secondo me quello è assolutamente un momento grottesco che ci ha regalato una risata in questo mare di lacrime.
Una risata amara, però.
Sì, sempre, riso amaro, sempre. Non ho mai avuto una risata non
Una risata
amara nella mia
verde.
vita.
E guarda, il momento più grottesco probabilmente è stata l'uscita di Lockdown all'italiana. Cioè, quella è stata la vicenda più incredibile per me di questo 2020. Un barbero così del 2120 dovrebbe fare una digressione su Lockdown all'italiana. Perché è una cosa completamente incredibile. Perché, cioè, già l'idea di fondo è una cosa che ti fa esplodere il cervello. Cioè, finito un lockdown clamoroso, uno dei più duri in Europa, se non nel mondo intero, in cui eravamo tutti terrorizzati, chiusi in casa, e chiaramente è una cosa che dobbiamo ancora elaborare. Diciamo che l'industria della commedia italiana aveva già digerito e prodotto qualcosa da consumare su quel tema, ovviamente seguendo i soliti stilemi, cioè c'è stata questa cosa brutta, però alla fine, insomma, ce la siamo cavata perché noi italiani
Ci
alla fine
ridiamo su
la
l'arte
sfandiamo
di
sempre.
arrangiarsi. E nel frattempo guarda Ezio Greggio che tradisce la moglie, questa
Sì,
attrice
sempre
con
con
il culo di fuori.
le solite gag delle coppie che scoppiano, insomma, tutte queste cose qua. Anche poi c'è anche quella scena, no, io purtroppo non l'ho visto,
Neanch'io,
però
anche
c'è
se avrei
quella
voluto
scena.
tantissimo. Confido nello streaming, non vedo l'ora.
Già la scena del trailer, che ci sono appunto queste, le scene del trailer, qui ci sono, insomma, se classiche gag, che ripercorrono un po' tutti i tormentoni, quindi hai lavato la spesa, ti sei messo la mucchina, queste cose qua.
Beh, io ci tengo a citare la mia preferita, che è quella che chiude il trailer della moglie che dice al marito: fai attenzione perché il virus si attacca alle superfici e tu sei un superficiale. A me quella battuta ha lasciato esterrefatta a bocca aperta per mezz'ora davanti al computer. Vedi
Sì.
la grande eredità della
Esatto.
commedia italiana, vedi Ettore Scola, Monicelli che ho appena citato.
E poi c'è anche quella parte in cui Ezio Greggio fa quella sorta di messaggio promozionale per dire di stare attenti, rispettare le misure di distanziamento fisico e sociale, tutte queste cose qua, con queste battute drammatiche. È
Beh,
una cosa che
da
spezza il
quando
cuore.
ho visto Massimo Boldi testimone all'anticovid in Lombardia, non mi sorprendo più di niente, devo
No,
dire.
vabbè, anche quello
Anche
incredibile.
di Ezio Greggio che ci
Che poi
aiuta.
Massimo Boldi ha avuto cioè, ha tenuto delle posizioni agghiaccianti durante tutti questi mesi. Boldi ha detto una frase incredibile, cioè che la pandemia finisce quando lo decide il popolo. Cioè, l'ha messo in qualche suo social, ovviamente in caps lock, a caratteri cubitali, e ti giuro io ogni volta che vedo Boldi penso a questa frase.
Tra l'altro, parafrasando quella frase super condivisa su Facebook dai boomer di Pertini,
Sì.
se il virus non se ne va, il popolo lo può cacciare con
Tra
mazza e pietre.
l'altro, poi se ci pensi, non ha nemmeno tutti i torti, perché nella storia delle epidemie, la fine non sempre è coincisa con la fine della pandemia o dell'epidemia, non sempre è coincisa con la sua fine sanitaria, ma spesso con la sua fine sociale. Cioè, a un certo punto la gente smette di avere paura.
Dei
Questo
mesi
grazie anche al
scorsi.
lockdown all'italiano, però. Che poi, appunto, la cosa più grottesca non è solo l'idea, ma è proprio il timing, se vuoi. Il film sul primo lockdown è uscito mentre di fatto iniziava il secondo. Cioè, anche questa è una cosa incredibile.
No,
Quindi,
sembrava quasi.
mentre appunto Ezio Greggio tradiva la moglie, è Ezio Greggio che tradisce la moglie.
Ma penso di sì, perché è sempre Ezio Greggio che tradisce la moglie. Perché poi l'altra coppia era Ricky Memphis e Martina Stella, ma se non vado errata, era Martina Stella che tradiva Ricky Memphis. Non so
Sì,
se proprio con
no,
Greggio.
Ezio Greggio invece era il marito di una coppia che non andava bene da tanto tempo e che si è trovata a dover stare nella stessa casa insieme, che era una cosa che non succedeva più da
Che risate.
tanto. Sì, poi hai capito, tutto questo è uscito mentre stava scoppiando la seconda ondata,
Quindi
quindi
un
altre
successo
scene.
al botteghino falciato da questa seconda ondata. Mannaggia, mannaggia. Però io veramente prima o poi lo voglio vedere.
Sì,
Perché c'ho questa strana
è un documento
attrazione.
storico.
Vero? Lo è, lo è. Cioè, secondo me, appunto, il Barbero del futuro davanti al lockdown all'italiana no, non è che ride troppo, cioè perché comunque è la fotografia di un momento e non è forse questo che deve fare il cinema, caro Leonardo.
No, ma assolutamente, assolutamente.
Molto bene, no? Sono molto contenta di aver parlato di questo film e ne approfitto per chiederti qual è la tua opinione dei cinepanettoni?
Ma sai che non ne ho una? Non ho mai visti.
Non li hai mai
For
visti?
forse uno o due, ma da piccolo. Cioè, non posso fare né la figura di quello che li odia a prescindere, né di quello che li odia, ma li apprezza in maniera ironica.
Esatto, perché mi
Mi
sembravi.
dispiace.
Mannaggia, sono rimasta male perché mi sembravi il tipo che poteva averli come guilty pleasure. E quindi ti volevo dare il là, così poi pure io iniziavo a fare tutto un lungo monologo sui cinepanettoni, dicendo che tutto sommato Vacanze di Natale 83 ha cambiato il cinema italiano, però niente, la terrò per me questa cosa.
Mi dispiace.
E vabbè, è andata così, dai.
Doveva andare così, come dice
Doveva andare così, fratelletto.
il nostro leader di riferimento, World Star 1727, che sarà il
Però
titolo di questa puntata a questo punto.
sì, lo sai, allora sono indecisa. Adesso lo voglio decidere con te. Ti piace la citazione L'Italia è il paese che amo?
Beh, sì, è uno dei momenti iconici della politica e della cultura italiana. È
È bello, vabbè, poi che discorso è? Aspetta,
un
contestualizzo che
discorso.
magari non tutti colgono. È il discorso della discesa in campo di Berlusconi nel 94, di lui seduto davanti alla sua libreria, alla scrivania da imprenditore rampante, e poi si è venuto a sapere che l'effetto un po' smarmellato di quel messaggio agli italiani era stato fatto grazie a un collant messo sulla telecamera. E c'è lui che dice: L'Italia è il paese che amo. Che le mie radici, i miei sogni, le mie speranze, i miei orizzonti, mi pare.
E adesso non me lo ricordo a memoria, però il senso era quello.
Il Padre
Ed è il
Nostro.
paese dove ha imparato ad amare la libertà.
La libertà, è vero, dove ha imparato.
Minacciata dai comunisti, chiaramente.
Madonna, poi nel 94 si pullulavano i comunisti nel 94. Però appunto è una citazione che mi piace sempre fare, quindi tu sei consenziente all'utilizzo di questo titolo per
Sì.
l'episodio. Ok. Quindi
Assolutamente.
Berlusconi batte World Star.
Beh, vabbè, insomma, siamo su due piani diversi. Eh
Berlusconi flexa un po' di più, se posso
beh, vedi
usare un
tu.
termine tecnico, Berlusconi se la flexa.
Totalmente.
Ma guarda, io ho una teoria che potrebbe essere considerata forse visionaria, ma di cui sono molto orgogliosa, cioè che Berlusconi si è inventato la trap in Italia. Perché sai
No,
tutta
mamma
quella
mia.
retorica, il flex, il ghiaccio, le tipe, è Berlusconi. Io il bunga bunga lo immagino un po' come un video dei Migos.
Insomma, è un po' diverso.
Mi piace immaginarlo. Beh, dai, ci siamo portati a casa un'analisi sopraffina degli ultimi 50 anni d'Italia. Direi che possiamo andare ad aprire il vino e
A
brindare a questo
casa. A
nostro grande paese.
casa. Volevo chiederti un'ultima cosa.
Prego.
Così magari facciamo il. Ormai mi sono sostituito a te
No, no, ma
come
vai, vai, fai
ospite.
come se fossi a casa tua.
Secondo te, questa vicenda della pandemia e del primo lockdown ci hanno reso un po' più italiani o meno?
Allora, se per più italiani intendi che una volta alle 6 ho cantato Il mondo di Jimmy Fontana dal balcone, sì, allora sono più italiana. Mic drop.
Nuda e cruda.